Pulisco il piscio del cane e poi ci penso.
Ha mangiato il mio prosciutto, ha bevuto il mio lambrusco, ha cagato nel mio cesso.
Aia!
Ha dormito nel mio letto, ha rubato nel cassetto.
Piangi per il podcast.
No, io a questo punto voglio che la cagna catalana pianga in diretta, anche se il podcast non è in diretta, però pianga mentre stiamo registrando il podcast, questo podcast che è il
podcast
dell'asse nella manica show. Io non riesco a cominciare un cazzo di podcast senza che questi due stronzi si sovrappongano, perché non ci riescono a stare zitti 30 secondi a farmi introdurre il podcast dell'asse nella manica show, a dire che uno è andato in Catalogna e quindi è collegato dalla Catalogna dalla quale lavora Tommaso Lolli e si fa prevaricare
24 ore su 24.
Sì, 24 ore su 24, immagino quanto si lavori in Catalogna e ti fai prevaricare da una cagna catalana, perché questo è quello che succede nel tuo appartamento, ma dopo ne parleremo. Mentre l'altro ovviamente è collegato da casa di mamma perché è un terrone, e in quanto terrone
appena finito il pranzo,
appena finito il pranzo, perché loro fanno la colazione della vigilia di Natale, il pranzo della vigilia di Natale, adesso alle 6 inizia la merendona della vigilia di Natale e poi alle 22 c'è anche il cenone della vigilia di Natale. E ovviamente
colazione si fa con gli avanzi
dell'antevigilia, perché voi festeggiate anche l'antevigilia da buoni terroni quali siete, no?
Poi io tra oggi e domani è tutto tipo un
una
eterna confusione. Il pranzo di domani si confonde col pranzo di dopodomani.
Paolo, dici com'è il risotto al baccalà?
Cioè lui ha fatto fa una roba inguardabile, ma proprio visivamente
Madonna, sembrava la merda del mio cane. Com'è
che di alta cucina.
Oramai è il suo cane, capito? È la sua cagna, cioè lui è di proprietà della cagna proprio. Dice la merda.
Signora Brambilla, se sta ascoltando, intervenga.
Ma quello ovviamente, cioè abbiamo sentito, lo morde anche, però
voglio anche i piedini in testa dalla signora Brambilla.
Ma quelle, le zampe in testa te le mette già, e adesso mancano solo le zampe della signora Brambilla. Mancano solo le zampe della signora Brambilla. Però solitamente Paolo invece si sarebbe dovuto collegare dall'ex appartamento di Alessandro Fusacchia.
Ricordiamolo, perché non l'abbiamo detto abbastanza volte.
Fai fare il tuo show.
Ed è per questo Paolo che tu sei diventato.
Perché faceva molto ridere le ultime 15.
Oramai un cazzo di cielino. Sei diventato un cazzo di cielino. Ti metti anche a contestare quello che dice il comitato Ventotene. Perché secondo te il Natale non è una roba consumistica? Cioè il Natale non è un atto consumistico, secondo te?
Io semplicemente
è un atto religioso.
Dico fuori i rompicoglioni dal mio Natale. Cioè,
ma che vuol dire?
Che significa?
Ma
tu devi prendere atto.
Cambiate festa, cioè.
Ma devi prendere atto del fatto che oramai il capitalismo e il consumismo, perché il capitalismo e il consumismo sono le stesse cose e nessuno me lo toglie dalla mente, ma da un punto di vista positivo, da un'accezione positiva, è bellissimo il consumismo, è bellissimo il capitalismo.
Paolo un tempo era anarcocapitalista.
E nel Natale il capitalismo oramai ha schiacciato Gesù Cristo, cioè Gesù Cristo è stato totalmente schiacciato dal consumismo, Paolo.
No, è stato rimesso in croce dal consumismo
stesso.
È stato messo
in croce, mettila come
prendere,
ti pare.
Vado a prendere la frusta per scacciare i mercanti dal tempio.
Ma che vuoi fare adesso? Vuoi recitarci il rosario? Ma vuoi dire che a te a Natale non ti piacciono i regali quando ti arriva il pacco di Amazon consegnato col drone? A te non ti piace, cioè tu preferisci Gesù Cristo che ti dice il 24 mi raccomando non ti mangiare la carne,
esatto,
perché sennò che succede?
Esatto.
Che succede? Io ho mangiato
un hamburger
buonissimo, succosissimo, una salsiccia fantastica,
al sapore di peccato.
Ho mangiato della carne, dell'ottima carne, secondo me stasera
ma questo non è il menù di un ristorante.
No, ma io
cioè,
stasera
ragazzi,
voglio anche replicare, voglio mangiare il cervello di agnello fritto in pastella, come si fa qui a Roma.
È molto buono.
Sì, è molto buono e me ne sbatto.
Più che a Roma, io vorrei ricordare in via Appia Nuova.
Via Appia Nuova, cap 00178. E poi
andate lì
e potrete però se venite da me potete mangiare la carne, perché a me non frega un cazzo che il Natale sia una festa sacra.
Ma soprattutto ricevere gli auguri di zio Edoardo.
E chi è zio Edoardo?
Come chi è zio Edoardo?
Emiliano,
zio
Edoardo, che è sul nostro gruppo. Silenzio, stai zitto.
Ma che cosa?
Che sul nostro gruppo ci ha fatto gli auguri dalla sua casetta comprata coi soldi nostri.
Abusivamente, costruita in maniera abusiva. Vicino a un acquedotto romano.
La casa abusiva è quella dove stanno i miei, vicino all'acquedotto di mio padre. Retributivo misto del cazzo, che prende 1950 euro di pensione al mese. Una vergogna, una cazzo di vergogna. Uno che prende 1950 euro di pensione.
Sai quanti vermicelli ci farebbe Paolo con quelli?
Ma ti rendi conto?
Ma
che schifo, che schifo.
Baccalà, eh?
Che ancora insiste con sto baccalà. Io voglio solamente dire una cosa: che se voi venite da me, andate da mio zio, possiamo parlare di retributivi del cazzo, del fatto che li
zio Edoardo, però, specifichiamo zio Edoardo.
Zio Edoardo stronzo che ti pago la pensione. Però resta il fatto che se invece voi andate in Catalogna, e adesso noi ci proviamo, e mentre stiamo registrando il podcast, potreste ascoltar piangere la cagna catalana del coinquilino di Tommaso. Tu riesci?
Vieni qua.
In questo momento riesci a farla piangere?
Senti.
Mamma mia, ma come piange? Ma come piange? C'è una cosa incredibile. Senti come piange sto cane. Ma che cos'ha? Ma che c'hai? Ventricoli? Che gli hai fatto?
È quello che faccio alle cani.
Ma senti come piange sto cane, ma è una cosa incredibile. Ma se ci ascoltano degli animalisti, dirigete i vostri mezzi, i vostri furgoncini.
Andate con un tank.
Andate con Greenpeace.
Andate con un tank. E a proposito, pace all'anima primo grande indipendentista veneto.
L'uomo del tank. Ma come potevamo dimenticarcene? Mamma mia, una tragedia. Sinceramente,
non ce ne frega assolutamente un cazzo.
No, sicuramente due settimane fa
ho detto Gottardo sulla perdita dell'uomo del tank.
Non ce ne frega un
cazzo. Lui era molto triste, vero?
Ma io dico, anche quando non c'è Gottardo a rompere i coglioni, me lo devi nominare te. Io sono.
Ma Paolo,
mi sto disintossicando da Gottardo.
Su Gottardo.
Ho dormito nel letto insieme per 3 settimane. Non mi sto disintossicando da Gottardo, va bene? Quindi voglio parlare di altro. E per disintossicarmi da Gottardo, io ascolto Arcuri che ci dice che il virus in sé non è poi così preoccupante.
Il virus in sé non è preoccupante, lo diventa quando attacca il corpo di una persona. Questo ormai lo abbiamo imparato tutti.
Ecco, l'abbiamo imparato tutti. Quindi il virus di per sé non è preoccupante, diventa preoccupante quando attacca una persona. Mi sembra evidente. Cioè, se noi non avessimo mai messo piede sulla terra, non ci saremmo mai dovuti preoccupare del virus. Ti rendi conto?
Quando dice così, Arcuri mi fa immaginare il virus con la faccia di Cattivic.
Ma soprattutto noi non avremmo dovuto pagare la pensione dello zio Edoardo.
Vabbè, questo evidentemente, ma se l'evoluzione del cazzo non ci avesse permesso di esistere, noi non ci saremmo mai dovuti preoccupare del virus. E soprattutto, cosa ancora migliore, non avremmo mai dovuto avere a che fare con il commissario straordinario all'emergenza straordinario all'emergenza Covid. Quindi vedi che alla fine l'evoluzione non è così bella. È molto meglio la teoria di Paolo secondo la quale l'uomo c'è sempre stato sulla Terra, no? Tu sei contrario alla teoria darwiniana, no Paolo? Cioè, non ci credi.
Allora, sinceramente, scusami, tu credi ancora ai dinosauri dopo che ci hanno messo le piume, dopo che hanno detto che non corrono, dopo che hanno detto secondo te ti sembra ancora una cosa realistica?
Paolo, secondo Paolo, l'uomo è nato da un feto che è stato seppellito in un cimitero.
Bene, con la croce della Maria Maddalena, con la croce sulla quale c'era scritto Maria Maddalena. Però io voglio andare avanti con Arcuri, mi voglio fare del... Tra l'altro, Tommaso, vorrei ricordarti, Tommaso, che Arcuri...
Ma che ride? Senti come ride!
Arcuri si è laureato alla LUIS, cioè Arcuri, teoricamente, è un tuo collega di studi, cioè venite entrambi dalla LUIS, ci sarà un motivo, cazzo, se venite entrambi dalla stessa università.
Ti posso dire una cosa?
Dimmi.
Che... non ho voglia di giustificarmi e giustificare, ammesso che debba giustificarmi, per quale strana ragione io provenga da una stessa università di Domenico Arcuri.
Benissimo. E poi infatti Arcuri,
sì, dovresti farlo,
parlano lo stesso modo, parlano allo stesso modo. Senti Arcuri cosa dice quando deve parlare del prezzo maggiorato delle siringhe che stiamo acquistando in Italia. Parla come Tommaso, perché loro sono Luisini. E Tommaso, tu sei come Arcuri alla fine.
Penso di avere, ma di non aver voglia di divulgarle, comunicazioni sufficienti a giustificare, ammesso che si debba giustificare, per quale strana ragione noi abbiamo comprato delle siringhe che sono molto più performanti di altre.
Ma alla fine dice giustamente Arcurio. Perché cazzo devo giustificare perché le siringhe che ho acquistato con i vostri cazzo di soldi, con i quali tra l'altro pagate anche...
No, ascolta, ascolta. Ci hanno insegnato che i soldi pubblici sono diversi dai soldi dello Stato.
Appunto, voi non avete ancora capito questo. Allora, i soldi con
i soldi
quali...
pubblici sono quelli di Arcuri, i soldi dello Stato sono degli altri.
No, ma vedi che non capisci un cazzo, I soldi pubblici non sono soldi vostri, sono i soldi che paga lo Stato, e lo Stato mica vi prende i soldi tutti i cazzo di mesi quando andate a consegnare gli F30, quando fate pagate le vostre tasse, fate i moduli SE, assolutamente.
Quando pagate lo stipendio a un super commissario straordinario.
No, non
se li merita tutti quei
non
soldi.
Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Quei soldi là non sono soldi vostri, non vi preoccupate, non stiamo pagando con i vostri soldi, col vostro 730, con i modelli 730.
Un super commissario,
no, quelli sono soldi dello Stato, quindi state tranquilli. E poi Arcuri sta lavorando benissimo, perché lui sa anche a quale temperatura vanno tenuti i vaccini Pfizer. Però non ce lo dice perché vuole tenerci.
Ma io vorrei farti una domanda,
sì,
Emiliano.
Fammi sta cazzo di domanda. Mi raccomando, tu fammi sempre quando sto lanciando gli audio, funziona benissimo.
Secondo te Arcuri, dopo che ha coperto la più alta carica possibile
in Italia,
cosa potrà fare dopo che finisce questa pandemia? Come si ricicla?
Finirà nell'oblio come Facci, ma dopo ne parliamo anche.
Paolo, è semplice, fino a quando c'è l'uomo la pandemia continua.
Oh, esatto. Vedi.
Ne troveremo un'altra.
Quindi, qual è la soluzione? Far estinguere la razza umana. Però prima di far estinguere la razza
umana... Comunque, secondo me, a questo punto...
Sì.
Secondo me, il piano di Arcuri non è quello che lui non è capace di organizzare una campagna di vaccinazioni, ma è soltanto che lui non vuole per non perdere il posto.
Mamma mia, esatto. Vedi che ci sei arrivato alla fine. Infatti lui dice...
Arcuri è tipo Batman. Finché esisterà la razza umana, esisterà un super commissario per...
Senti cosa dice Arcuri quando dice non possiamo iniziare la vaccinazione nella recrudescenza di questo virus.
Non possiamo e non vogliamo iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa che la storia ricordi nel pieno di una recrudescenza della pandemia.
Vedi, nel pieno della recrudescenza di una pandemia, tu non puoi assolutamente mettere in atto una vaccinazione di massa. Perché?
Ma
perché
no, come ti ho detto prima,
non c'è più bisogno...
la gente se sta dentro casa non può uscire a vaccinarsi.
Ho capito, ma allora io immagino le povere persone che staranno dentro casa, che c'è il lockdown, che vedono quei bellissimi padiglioni con la primula
con
sopra,
un fiore,
con la primula sopra disegnata bellissimo dall'architetto.
Eppure all'estero piacciono.
Come cazzo si
come,
chiama?
Come direbbe il maestro Venditti, vicina e irraggiungibile.
Sì, Beni, tu che ascolti Venditti, tu se oramai sei lì.
Sono romano.
Poi sono io quello vecchio.
Sei l'unico che sa ancora chi cazzo si chiama. No, però ha ragione, ma chi cazzo l'ascolta Antonello Venditti? Dai, non l'ascolta nessuno, non sa neanche Paolo.
Gli ultimi
stronzi,
gli ultimi fascisti.
Gli ultimi anche fascisti stavo
dicendo. Ma che cazzo dici?
Antonello Venditti, grandissimo fascista.
Quella è un'icona.
Camerata Antonello Venditti, sempre presente a noi Antonello, però andiamo avanti. Perché dice giustamente Arcuri, tu sei nel pieno di un lockdown, sei rimasto segregato in casa per 2 o 3 mesi come ti suggeriva Udo Gumpel, e cosa vuoi fare? Vedi questi bellissimi padiglioni con la primula sopra disegnata lì dall'architetto, che non mi ricordo come cazzo si chiami, quell'architetto fallito che noi...
Sper!
No, ma quale Sper?
Come Sper? Ma no. Che dici? Scusa Paolo, ma che c'entra?
Ma perché? Vabbè, comunque vedi questa bellissima primula e tu dici voglio andarmi a vaccinare, voglio...
No!
E Arcuri dice no, non possiamo vaccinare
le persone nel pieno
della recrudescenza di questa epidemia, anche perché altrimenti
la
mia figura di super commissario verrebbe meno. E allora, dato che voi potreste scoprire i miei segreti, io non vi dico neanche a che temperatura vengono tenuti i vaccini della Pfizer, se no voi mi rubate i segreti e poi io non sono più super commissario.
Io non so se tutte le regioni riusciranno a fare il vaccino il 27, so che per le caratteristiche del vaccino della Pfizer esso può essere tenuto alla temperatura a cui abbiamo previsto venga tenuto per 4 giorni, quindi entro il 30 dicembre queste 9.750 dosi dovranno essere state tutte utilizzate, ma penso che questo accadrà prima.
Ma penso che questo accadrà prima, penso che lui pensa, cioè loro non sanno le cose, le pensano, e dice il vaccino può essere tranquillamente mantenuto alla temperatura che abbiamo stabilito, alla quale può essere mantenuto. Però non si capisce
allora,
quale cazzo è,
capito.
Qual è questa temperatura.
Anche il vaccino si inchina alla volontà del super commissario,
ecco, cioè, lui lo guarda, fare... lui prende il vaccino, lo guarda dritto negli occhi e gli dice: col cazzo che scadi vaccino, io sono il super commissario all'emergenza straordinaria.
Sono un super commissario all'emergenza straordinaria all'interno di un super padiglione straordinario per il vaccinazione con una super primola straordinaria come simbolo.
Fatta dal super architetto che non ci ricordiamo il nome.
Che secondo Paolo è Sper, ma non Sper, penso.
Non credo.
Paolo stava pensando
soprattutto
a
perché è morto.
Un'altra cosa che inizia lo Sper. E resta il fatto che questo vaccino.
Questa non l'ho capita.
Questo vaccino pietrificato dagli occhi del super commissario Arcuri.
Ma vedi, ma sai qual è il punto? No. Posso fare dire una
no,
cosa?
No, aspetta, prima di tutto non pietrificato.
Aspetta un attimo. Il problema di Arcuri è che rappresenta una particolare attitudine della classe dirigente italiana,
sì,
che è quello di burocraticizzare tutto senza sapere bene cosa si sta facendo. Lui la procedura l'ha messa in campo, quindi lui se n'è già lavato le mani. Poi che le cose succedano o non succedano nella maniera in cui dovrebbero accadere, sti cazzi, vediamo, preghiamo Dio.
Una cosa, sì. Arcuri non è che l'ha pietrificato con lo sguardo, l'ha pietrificato con la minaccia di denuncia,
ah,
di querela.
Ecco, è vero, perché il prossimo vaccino che oserà scadere e non essere più funzionale, giuro che lo porto in tribunale, anche
esatto.
se io l'ho tenuto ad una temperatura non adeguata. Ma io dico solamente all'architetto Stefano Boeri: credevi di esserti salvato, credevi non t'avrei citato in questa merdata, invece sì, le primule, quelle primule di merda, quei padiglioni del cazzo, li ha pensati proprio l'architetto Stefano Boeri, perché è giusto.
Secondo me le primule non sono neanche una così un'idea,
ecco,
così cattiva.
Ecco la cagata, perché non sono una cosa così cattiva? Dimmi a cosa cazzo serve un padiglione con una prima sopra,
niente,
quando
appunto,
sei pieno
niente.
Di palestre, scuole che sono chiuse, aule, luoghi abbandonati, tu devi mettere.
Ma rimarranno abbandonati, Emiliano. Cioè, si risolverà evitando le primule.
No, dico, le scuole sono totalmente chiuse, cioè nessuno va più a scuola, non vengono usate le palestre, non viene usato nulla di nulla.
Quando mai utilizzavano le palestre? Ma nessuno utilizza le palestre.
Secondo...
Tutte le palestre in Italia sono fuori norma, cadono tutte a pezzi.
Eccolo, Paolo,
ma non è che sono
generalizza.
Non è che sono tutti ciccioni come te, qualcuno in palestra. Cioè,
ma poi soprattutto, Paolo, non è che tutte le scuole sono del sud Italia.
Appunto, cioè esiste fortunatamente la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, basta.
Però, Marche.
No, le Marche, figurati. Però quello che voglio dire, quello che voglio dire è che il caro Stefano ride, ma che cazzo ridi? Il caro Stefano.
Senti, tu hai votato Emiliano, Paolo.
Non ho votato Emiliano.
Paolo, hai votato Emiliano.
È vero,
ho votato di peggio.
Ricordati che hai votato Michele Emiliano.
Vaffanculo.
Però c'è qualcuno che a Verona ha votato un'ottima giunta comunale, ed è una delle prime volte nelle quali io mi trovo d'accordo, pienamente d'accordo con la città di Verona e col consiglio comunale di Verona, perché la città di Verona, il comune di Verona, revoca la cittadinanza onoraria a Saviano, perché c'è troppo delirio egocentrico oramai nel personaggio di Saviano. Questa sarebbe la motivazione.
Finalmente c'è stata la perfetta simbiosi tra il Saviano di Ghisberto e il Saviano della vita reale.
Sì, perché tu dici Ghisberto ci vede lunghissimo, perché come lo rappresentava Ghisberto, che è un fumettista che fa un culo così a Marione, lo possiamo
che
dire.
Poi Marione lo hanno bloccato, se non sbaglio.
cioè gli hanno cancellato il profilo.
Ma a me piace un casino, perché Marione tenta di dibattersi nella fama essendo nessuno, cioè le sue vignette fanno schifo, sono didascali che non fanno né ridere né piangere.
Vabbè, ma adesso io non mi voglio focalizzare su Marione, io voglio semplicemente dire,
mentre il nostro Ghisberto è un genio vero,
continua,
rappresenta la realtà. Come
vuoi fare una mostra su Ghisberto? Vuoi farci una biografia su Ghisberto? Vuoi dirci dove abita a Cuba, i luoghi in cui è cresciuto e nato Ghisberto? Vogliamo fare un podcast, una monografica su Ghisberto? Benissimo. Fondati un podcast. Candidati su Spotify. E vediamo quanti ascolti fai. Però, tornando alla città di Verona, io voglio fare i complimenti a Verona per aver tolto la città, ma soprattutto
un napoletano di meno,
perché gliel'avevano data. Cioè, una città come Verona, perché cazzo deve dare la cittadinanza?
Perché era un simbolo alla lotta alla mafia.
E che c'entra Verona con la lotta alla mafia? Io questo non capisco.
Difatti, la Verona accoglie la mafia a braccia aperte da
decenni. Appunto, cioè il Veneto prende i soldi dell'Andrangheta, della Camorra e di Cosa Nostra da anni, ed è per quello che è la regione che è, anche grazie ai soldi delle mafie. Ma ci mancherebbe altro, scusate. Così come ha fatto anche la Germania.
Esatto, cioè, vedi te se uno si deve far fermare da queste quattro questioni morali su
veramente.
Ah, vabbè, hanno affogato un paesino alle Maldive questi qua, o hanno sparato a 30 persone.
Ma chi se ne frega? Ma poi
comunque
ti serve o non ti serve quel centro commerciale in provincia di Vicenza in mezzo al nullo?
Esatto.
Mi serve. Quindi
come in mezzo al nullo?
Che cazzo c'è in Veneto, dai, oltre ai centri commerciali, un po' di camini che fanno uscire fumo e il prosecco con la benzina dentro, non è ci sia tanto.
Comunque, per giustificare la revoca della cittadinanza onoraria a Saviano, il venetissimo presidente del consiglio comunale e parlamentare di Fratelli d'Italia,
potremmo anche dire venetazzo,
chiamato Ciro Maschio.
Dai, ma non è possibile, ma come Ciro Maschio?
Ma è bellissimo,
ma veramente Ciro Maschio.
Ciro Maschio.
Vabbè, ma tra l'altro di Fratelli d'Italia, quindi sarà un camorrista anche Ciro Maschio, molto
bello. Eccolo qua, va bene, molto pure questo.
Questa è una querela proprio di.
Vabbè, questa però, è una querela
Ciro, allora possiamo dire al vero che Ciro Maschio ha un nome da camorrista, questo lo possiamo dire. Poi
no, perché tu perché no, perché però tu associ tutti quelli del sud come camorristi.
No, ma soprattutto poi sta dentro sta dentro Fratelli d'Italia, quindi uno tende a pensare
al peggio.
Ma è evidente, questo mi sembra abbastanza evidente.
Comunque Ciro Maschio aveva detto che nel 2008 aveva appoggiato la cittadinanza, e poi
perché ci ha ripensato?
Perché abbiamo assistito ad un'escalation imbarazzante, ad una serie di offese senza contraddittorio a più soggetti, non soltanto i politici.
Ma lasciami dire che però Saviano, quando parla, insulta solamente se stesso, non mi sembra che insulti altri. Cioè lui mette sempre più in difficoltà se stesso e basta quando parla. Tra l'altro dice
dal suo sontuoso attico di Nuova York,
cosa già dice: questo provvedimento non riguarda solo me, ma vuole zittire ogni spinta contraria al pensiero unico dei consiglieri di maggioranza e del loro partito. Cioè, intanto, se è un consiglio comunale non sarà il pensiero unico, cioè questi avranno votato, caro Saviano, hanno deciso che ti devi levare dai coglioni. Un'ideologia che vuole ottundere il pensiero critico e mettere al bando ogni ragionamento
su temi controversi.
Non è nostro concittadino chi non la pensa come noi, ecco cosa vuol dire. Ma io non capisco qual è la logica di base che c'è sulla scelta di dare la cittadinanza onoraria. A che cazzo serve la cittadinanza onoraria e perché viene conferita, mi chiedo io, cioè perché gliel'avano conferita a Saviano?
Io dico solo che, cioè, avranno dato cittadinanza onoraria a metà delle persone di questo mondo.
Ma è una roba inutile.
Hanno
una
cittadinanza onoraria, è assolutamente senza senso.
Ma soprattutto a me, se Verona desse la cittadinanza onoraria, io dopo 30 secondi gli farei causa al consiglio comunale. Cioè direi levatemi sta cazzo di
allora, cerchezza. Allora io oggettivamente a Ciro Maschio ci farei una causa preventiva per furto, cioè, che non si sa mai.
È anche una bella indagine per Camorra, aggiungerei io. Però
però qua, allora, qua la sentiamo. Allora, la
Tommaso, senti, se uno che si chiama Pasqualello Ciro Scapece mi viene vicino, io mi tocco il portafoglio. Evidente, è una cosa normale, no?
Mi tocco il portafoglio.
Pregiudizi sulle persone del sud Italia. Ed è questa la forza di questo podcast.
Esatto, tra le altre cose, perché è l'unico podcast alt-right d'Italia, cioè noi siamo dichiaratamente fascisti, nazisti, antisemiti, chi più ne
omosessuali.
No, come omofobi, omosessuali
siamo da un punto di vista. Questo è l'unico podcast in Italia completamente omofascista.
Siamo dannunziani, diciamo così, siamo molto dannunziani e odiamo, questo possiamo dirlo, noi tre l'unica cosa che ci accomuna è un odio intenso e, ma, però ben indirizzato,
viscerale
ma ben indirizzato, ben confluito nei confronti della campagna. Cioè se c'è un nemico comune,
noi non avremmo
bello questo episodio di Natale in cui espandiamo amore.
Ma scusa, un nemico...
No, noi non avremmo mai dato la cittadinanza onoraria a Saviano, noi ci saremmo fatti bambini da soli.
No, assolutamente, ce li facciamo poi tutte le settimane, ma
sì, però al consiglio comunale ci saremmo fatti quelli invece di dare la cittadinanza onoraria.
A proposito di cittadinanza onoraria, a proposito di odio e a proposito di campagna, io vorrei ricordarvi che questa settimana la regione Lombardia ha rifiutato il presepe donato dalla Campania. Dopo il no dell'assessore regionale, il manufatto artigianale è stato offerto a Bergamo, che ha accettato. Poi chiedetevi perché Bergamo è considerato la città che è considerata, perché ha accettato tra l'altro il presepe della Campania.
Che poi ricordiamo che a Bergamo sono partiti quelli che hanno voluto prendere il sud e unificarci,
tra l'altro. Però quello voglio dire, ma come a Bergamo, vabbè,
erano partiti a Bergamo, vabbè,
500 dei 1000 erano bergamaschi,
vabbè, diciamo, okay.
Ma sì. Vuoi segnolo, vuoi questo presepe?
Ma scusa, ma poi soprattutto questi qua della Campania dicono: ah vabbè, non avranno accettato, sarà stato un diniego leghista, ma uno potrà anche pensare che questi l'hanno rifiutato non dal punto di vista politico, non da un punto di vista leghista, punto di vista...
Chi cazzo fa il presepe?
Ma semplicemente
ancora?
Perché il presepe è orribile, fa cagare, e questi evidentemente ci terranno alla sede della regione Lombardia e non sapevano dove cazzo piazzarlo, non volevano piazzarlo in nessun luogo della regione Lombardia, e quindi hanno detto: no, guardate signori, scusate,
io sono sicuro che Gallera aveva proposto così,
Natale,
per prevenzione, Gallera l'aveva proposto nell'RSA.
Nell'RSA, certo. Quello benissimo, cioè nell'RSA sarebbe andato benissimo. Ma
tipo la moglie di Gallera che torna a casa: dove metto la spesa? Mettila nell'RSA.
Ah, proprio così, cioè lui qualsiasi cosa. Ah, abbiamo due mobili antichi di mia nonna, non so dove piazzarli.
Nell'RSA.
Oggi chiamo l'RSA della Brianza, vediamo.
Dove lo mettiamo? Ci hanno regalato una scorta di antrace, dove lo mettiamo? Nell'RSA.
Quello è stata sempre lì da una vita, la scorta di antrace nell'RSA. Però resta il fatto, cari campani, cari napoletani, prendetene atto, a qualcuno il presepe potrebbe far cagare come il mare di Rimini. Cioè a me, non so, io sono sempre indeciso
ancora.
Devo dire se mi fa più cagare il mare di Rimini o Riccione oppure il presepe.
Come regalo di Natale quest'anno ci prendiamo una denuncia da Rimini, Ciro Maschio, la campagna,
dalla Camorra.
Se fossi la Camorra
essere accomunato a Ciro Maschio mi farei comunque rodere il culo, quindi credo che la querela arriverà sia dalla Camorra che da Ciro Maschio. Così
vabbè,
però...
e continui.
Ma sai da chi altro voglio prendere una querela prima di chiudere e di augurare a tutti non un buon Natale, ma un Natale del cazzo, un Natale,
un buon consumismo,
un Natale
basato
sul
buon
consumismo.
Natale.
Benissimo, però un Natale basato sul consumismo, sui regali, sugli acquisti, sugli assembramenti nei centri commerciali, nelle vie dello shopping.
Tossite anche voi,
no,
in tossite, bocca al nonno.
Non tossite, però comprate, spendete e consumate e non rompete i coglioni. Ma voglio farmi querelare anche da Facci, da Filippo Facci o dalla famiglia di Filippo Facci, ammesso che ne abbia
ancora una. No, ma questo non era programmato, chiudi prima che ci arrivi un'altra chiudo, querela.
Ma perché Filippo Facci non vive come un eremita di montagna, appunto, da cioè, solo in una grotta ghiacciata
e va in nudo, giro, va in giro errante per il mondo, esatto. Va in giro errante per il mondo. Tre giorni fa è successa una roba stranissima. Lui nel giro di 30 minuti, nel giro di 30 minuti ha cambiato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 volte l'immagine del profilo Facebook nel giro, ripeto, di una mezz'oretta, tutte foto nere, cioè tutti sfondi neri. L'immagine di profilo di Facci era semplicemente un'immagine
lutto,
nera,
è lutto,
l'ha cambiata
è
15 volte però, 15 volte, che succede Filippo? Facci sapere
Filippo,
come stai.
Non puoi lasciarci così che ci preoccupiamo.
Come stai,
sai che
Filippo?
Ti vogliamo
che
bene
succede?
Della tua sanità
perché,
mentale. Che
perché uno nel
lì,
giro
lì.
Di mezz'ora cambia 15 volte l'immagine di profilo mettendo sempre un'immagine nera? Cioè lui ha sostituito un'immagine nera con un'immagine nera, poi l'immagine nera l'ha sostituita con un'immagine nera, poi ci ha messo un'immagine nera. Cioè, Filippo, che succede? Cioè, chiamaci, fatti sentire, perché noi siamo preoccupatissimi. Poi a un certo punto dal nero era ritornato al grigio, devo dire, perché aveva messo 3 o 4 foto grigie nell'immagine profilo di Facebook e poi è tornata nera. Quindi vuol dire che è di nuovo Mannaggia. Successo qualcosa di molto cupo, di molto triste. Ecco, io vi auguro di passare un Natale come quello di Filippo Facci, cioè tristissimo, oscuro, nero, cupo.
Allora, i nostri migliori auguri al nostro carissimo Filippo Facci, perché è una miniera di contenuti e di...
Ma io
di
mi auguro che non esca
un pensatoio
mai.
Eterno.
Mi auguro che non esca mai da questo oblio, altrimenti
la sua schizofrenia ci regala tanti
però,
dei momenti.
Però tu
e
sei d'accordo con me
mai.
Che i malumori, i malesseri di Filippo Facci ci permettono di chiudere questo podcast, quindi io
esatto,
mi auguro
sì.
che Filippo Facci non esca mai da questo oblio, continui a soffrire così che questo podcast continui ad avere una chiusura. Vi auguro, ripeto, un Natale come
un buon Natale
di Filippo.
Viva la libertà, viva la libertà,
viva
ritorneremo
la...
dopo le vacanze,
ritorneremo prima o dopo.